File 7, pagina 37. Vittorio e Giuntella. Devo portare innanzitutto il saluto fraterno degli internati militari rappresentati nell'associazione Ex Internati. Siamo molto contenti di essere ancora una volta tra voi, ex deportati politici, tra voi ebrei. Abbiamo incontrato qualche volta gli ebrei vicino ai nostri campi. Ricordo coloro che a Döbling ci hanno raccontato la fine del ghetto di Varsavia e, quanto ai deportati politici, alcuni dei nostri sono finiti nei campi dei deportati politici per aver rifiutato di collaborare con i nazisti. Ecco perché fraternamente siamo con voi. Nota del lettore. Leggo la nota a piedi pagina. Ho un ricordo vivissimo di questo mio intervento. Mentre parlavo, Primo Levi, che precedentemente aveva chiesto di parlare prima di me per poter tornare a casa al più presto, ansia che manifestava spesso negli ultimi tempi a causa della malattia della madre, nell'uscir mi pose una mano sulla spalla. Dissi ai presenti: «Scusatemi, non posso lasciar partire Primo Levi senza salutarlo». Mi alzai, lo abbracciai e gli dissi: «Ricordati che ti voglio bene». Nella sala applaudirono. Fu l'ultima volta che lo vidi. Il rimpianto di lui è forte anche in me. Perciò il mio scritto è dedicato a lui. Fine della lettura della nota a piedi pagina. Cosa ricordiamo questa sera? Una seduta di lavoro, come è scritto nel verbale originale, con la stampigliatura «segretissimo», che è stato presentato dall'accusa al processo dei grandi criminali di guerra a Norimberga. È un documento di grandissima importanza per la storia dello sterminio degli ebrei, un documento inoppugnabile per la fonte dalla quale proviene. È riportato integralmente in Trials of the War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, nel volume 13, alle pagine 210-217. Il professor Goldstein ha giustamente collegato lo sterminio degli ebrei con l'eutanasia, cioè l'assassinio dei malati di mente, degli anormali, degli handicappati gravi, delle persone non degne di vivere, secondo la definizione burocratica dei nazisti. Un altro sterminio, questo dell'eutanasia, documentato e anche divenuto di dominio pubblico, perché la morte veniva data utilizzando i gas di combustione degli autocarri che percorrevano le strade della Germania. L'opinione pubblica insorse questa volta. Hitler dovette arrestare l'assassinio degli stessi suoi connazionali, ma utilizzò il personale dell'operazione non portata a termine per lo sterminio degli ebrei. La seduta di lavoro, fra virgolette, del 20 gennaio 1942 si svolse alla presenza di alti funzionari dello Stato nazista, di magistrati, di ufficiali superiori dell'SS. Il professor Goldstein ha ricordato che in quell'inverno del 42 le truppe tedesche stavano subendo il primo contrattacco dei sovietici. L'operazione Barbarossa era stata fermata definitivamente sulla strada di Mosca e di Leningrado e dal dicembre la Germania era in guerra con gli Stati Uniti. A Wannsee, certamente, la situazione critica in cui si erano venuti a trovare i tedeschi era ben presente ai partecipanti alla seduta di lavoro, ma era preminente la questione ebraica. Forse voleva essere una risposta alla infausta situazione strategica. L'incontro ebbe luogo in una villa vicino a un lago e chi l'ha vista dice che ancora oggi è conservata ed è splendida. È in questa cornice che si sono incontrati gli alti funzionari del nazismo e con loro anche Heydrich, che di lì a qualche mese sarebbe stato ucciso dalla resistenza cecoslovacca, e il segretario di Bormann, Eichmann. Con Heydrich, che Göring aveva incaricato per la preparazione della soluzione finale, della questione ebraica europea parteciparono 14 personaggi qualificati, tra i quali i rappresentanti del Ministero per i Territori Orientali Occupati, dei Ministeri della Giustizia, degli Esteri e della Cancelleria del Reich, le SS Eichmann e Müller dell'Ufficio di Sicurezza, due rappresentanti della Gestapo, gli Standartenführer SS Schöngart e Lange, la estesa ed insolita rappresentanza degli uffici politici del Reich era dovuta alla necessità di unificare la linea di condotta per un'azione tanto estesa e complessa. L'argomento della riunione è la soluzione finale del problema ebraico, secondo la denominazione eufemistica adoperata dai nazisti, invece di quella troppo realistica di sterminio. Nel verbale della seduta di Wannsee, come per l'eutanasia, voi non troverete mai nominato Hitler. Hitler ha ordinato l'eutanasia e l'ha fermata, travolto dalla reazione interna. È l'artefice del programma di sterminio degli ebrei, ma non compare mai direttamente in questa discussione, né in tutta la documentazione relativa alla soluzione finale. Heinrich si limita a comunicare che il programma dell'evacuazione degli ebrei è stato disposto con la previa autorizzazione del Führer. Evidentemente, le decisioni sono sempre state comunicate verbalmente. A Wannsee si studia l'eliminazione degli ebrei da tutta l'Europa, quella già occupata militarmente o sottoposta in qualche modo all'influenza tedesca, come la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria. Si parla solo di passaggio dell'Italia, ma nella prospettiva finale c'è anche l'Italia. Il sottosegretario degli esteri Luther prevedeva che gli italiani avrebbero fatto opposizione per interessi economici. Credeva invece che ci si dovesse aspettare una aperta opposizione nei paesi nordici. Così come non si rinunzia dopo la vittoria, perché questa gente, nonostante tutto, crede ancora fanaticamente nella vittoria, alla eliminazione degli ebrei dell'Inghilterra e di quelli dei paesi restanti neutrali. L'operazione, secondo i dati statistici presentati da Heydrich, avrebbe dovuto coinvolgere in prospettiva finale 11 milioni di ebrei. Per l'Inghilterra la cifra prevista era di 330.000. Il verbale della seduta di Wannsee precisa che non è più proponibile una soluzione attraverso l'emigrazione o l'espulsione fuori dall'Europa, né ci si poteva affidare alle azioni selvagge a cui ha accennato il professor Goldstein da parte delle Einsatzgruppen. Di queste azioni sappiamo abbastanza, ma non tutto. Non ci rendiamo conto esattamente della parte che, nelle cifre dello sterminio degli ebrei, hanno le esecuzioni di massa perpetrate nella zona della Russia occupata, dove la strage coinvolse gli zingari, questi compagni di sventura degli ebrei, ariani, tra virgolette per eccellenza, provenendo dall'India, ma ritenuti dagli, tra virgolette, scienziati nazisti, una razza ormai infetta per la loro continua trasmigrazione. Si doveva ora adottare una soluzione definitiva attraverso l'eliminazione fisica totale degli ebrei in modo da impedire per l'avvenire ogni rinascita di comunità ebraica, almeno in Europa. Il professor Goldstein ha detto, e sono d'accordo con lui, che il passo del Mein Kampf, in cui si dice che se si fossero gassati 12-15 mila ebrei al tempo della Prima Guerra Mondiale, la Germania si sarebbe salvata dalla disfatta, è soltanto una coincidenza casuale. Hitler si riferiva al supposto tradimento della borghesia tedesca, nella quale gli ebrei erano inseriti, alle spalle dell'esercito combattente. Leggiamo la nota numero 6 a piedi pagina. Aperte virgolette, se all'inizio e durante la guerra 12 o 15 mila di questi ebrei corruttori del popolo fossero stati tenuti sotto i gas asfissianti, come lo furono sul campo di battaglia centinaia di migliaia dei nostri migliori lavoratori tedeschi, di tutti i ceti e di tutte le professioni, allora il sacrificio di milioni di vittime al fronte non sarebbe stato vano. Al contrario, eliminando al momento giusto 12.000 mascalzoni, si sarebbe salvata la vita di 1 milione di buoni tedeschi preziosi per l'avvenire, tratto da Adolf Hitler, Mein Kampf, München, 1934. Fine della lettura della nota a piedi pagina. Occorre però ricordare che nel Mein Kampf è detto molto incisivamente che se non si riuscirà a purificare il mondo della razza ebraica, essa infetterà mortalmente l'umanità e il pianeta Terra, deserto della specie umana. Continuerà a vagare nell'universo per millenni, come prima della comparsa dell'uomo, senza ombra di vita. L'idea che rapidamente, se non era già troppo tardi, si dovesse liberare l'Europa e il mondo dagli ebrei, era già chiara in Hitler quando scriveva il suo libro. Alla conferenza di Wannsee si discusse quindi un piano generale di eliminazione fisica degli ebrei, una soluzione definitiva e non improvvisata, non lasciata più all'arbitrio dei comandanti dei lager o di pochi reparti speciali, ma diretta, programmata, organizzata da Berlino. Quando si tenta il confronto dello sterminio degli ebrei con altri crimini contro l'umanità, non si considera mai la perfetta e razionale organizzazione della strage alla quale collaborarono, oltre i nazisti e le SS, burocrati dello Stato, magistrati, grandi industrie, università, scienziati di una nazione europea progredita e civile. La soluzione finale, entrata in una nuova fase che si riteneva e si voleva definitiva, è dunque una conseguenza diretta delle teorie antisemitiche enunciate dal Mein Kampf, un libro allora scarsamente conosciuto fuori dalla Germania, dove invece veniva regalato dallo Stato agli sposi nel giorno delle loro nozze, e ancora oggi ignorato. Ai miei studenti ho sempre consigliato di leggerlo, ritenendo che le farneticazioni di Hitler fossero il migliore deterrente contro la suggestione delle ideologie razziste, anche perché si convincessero che in quel libro era preannunziato molto bene quanto sarebbe poi accaduto. A Wannsee l'antico proposito prese forma reale con l'unificazione della linea di condotta di tutti gli uffici statali e politici interessati al problema ebraico, in maniera che non ci fossero più dubbi o incertezze sulla loro linea di condotta. Poi si stabilirono i momenti successivi dell'attuazione del piano di sterminio attraverso un imponente trasferimento ad est, altro termine eufemistico per mascherare la realtà, al quale avrebbero dovuto concorrere gli stati che collaboravano con i tedeschi, a cominciare dalla messa a disposizione di un'imponente struttura ferroviaria. Questo ultimo aspetto dell'operazione è il più importante, perché richiedeva un perfetto e regolare funzionamento dei trasporti, fra virgolette, verso i campi di sterminio immediato o quelli dove lo sterminio era previsto attraverso un massacrante lavoro. E tutto questo in un momento di grave crisi delle comunicazioni ferroviarie verso il fronte russo. Nelle stazioni tedesche abbiamo visto file interminabili di treni che andavano verso l'Oriente, verso la Russia, con truppe e materiale bellico. Ma abbiamo anche incrociato, nella stazione di Lipsia, vagoni piombati con donne e bambini, ed è stata la prima immagine che ci ha svelato concretamente cosa fosse il nazismo nella sua realtà. Perché il traffico si svolgesse regolarmente, era necessario un meticoloso dispositivo che interessava molte linee ferroviarie di molti stati e da ultimo anche dell'Italia, da tutti i territori occupati verso Oriente, con orari meticolosamente predisposti e rigidamente rispettati. Sono stati ritrovati gli orari degli arrivi e delle partenze della stazione di Treblinka. L'ultima tradotta è ancora ferma davanti alla stazione di Treblinka e gli abitanti la chiamano la tradotta degli italiani, perché pare che poco prima della distruzione operata dai nazisti degli impianti di eliminazione di Treblinka siano arrivati dei militari italiani, ultime vittime di quel campo. Heydrich, nominato da Göring commissario per la preparazione della soluzione finale del problema ebraico, spiega ai convenuti di Wannsee che attraverso il lavoro forzato si sarebbe rapidamente determinato una prima eliminazione che chiama naturale. Quanti avessero resistito oltre i 3 mesi preventivati per una spontanea selezione e che, quindi, erano individui sani e forti, dovevano essere uccisi, perché da coloro che erano sopravvissuti a una tale prova si sarebbe potuto, in futuro, ricostruire una nuova comunità ebraica. Leggiamo la nota a piedi pagina. Aperte virgolette, gran parte di essi verrà certamente eliminata in via naturale. Coloro che sopravviveranno sino alla fine, corrispondendo evidentemente alla parte dotata di una maggiore forza di resistenza, andranno trattati adeguatamente, perché costoro, rappresentando il risultato di una selezione naturale, costituirebbero anche il nucleo di un nuovo sviluppo dell'ebraismo, tratto da Scherer, Storia del Terzo Reich. Fine della lettura della nota a piedi pagina. Si stabilirono poi dei ghetti di transito a Lodz, Cracovia, Radom, Lublino e Leopoli, dove avrebbero sostato gli ebrei deportati dalla Germania e dall'Europa in attesa del loro impiego schiavistico. Quando l'operazione di rastrellamento divenne massiccia, si inviò direttamente verso i campi di immediato sterminio Treblinka, Belzec, Chełmno, Sobibor, dove, cioè, non c'era una selezione dei validi all'arrivo, come avveniva ad Auschwitz, ma tutti venivano soppressi immediatamente. Nel programma per l'attuazione della soluzione finale, il territorio del Reich doveva avere la precedenza per alleviare il problema delle abitazioni a causa delle distruzioni dovute ai bombardamenti e per altre esigenze politiche e sociali. Ma tutti gli ebrei dell'Europa, precisa Heydrich, avrebbero dovuto essere trasferiti ad est ai fini della soluzione finale. Il rastrellamento metodico e implacabile da occidente ad oriente avrebbe realizzato una Europa Judenheim senza più ebrei. Oggi sappiamo molto bene quel che nascondevano questi propositi espressi con uno stile di incontro tra alti dirigenti che evitano espressioni molto crude. Ed è anche questo che oggi ci sconvolge. Si discute la procedura da usare territorio per territorio. Per il governatorato generale, della Polonia era scomparsa anche la denominazione geografica, Bühler raccomanda di evitare di turbare in alcun modo l'opinione pubblica. Si affronta la sorte dei vecchi, degli ammalati, degli inabili, dei feriti della Prima Guerra Mondiale, dei parzialmente ebrei. Heydrich annuncia la costituzione di un ghetto modello a Theresienstadt in Boemia, per tutti questi casi particolari. Ma quando la soluzione finale raggiunse il culmine, non vi furono più casi particolari e si giunse a strappare dai loro letti anche gli ammalati gravi, perché morissero nei carri piombati o nelle camere a gas. Il ghetto di Theresienstadt avrebbe dovuto servire per tranquillizzare da una parte alcuni ambienti tedeschi. A Berlino vi erano state proteste di donne maritate ad ebrei e l'opinione mondiale. Per questo fine si permise anche qualche visita del Comitato Internazionale della Croce Rossa danese che, quando erano stati deportati gli ebrei della Danimarca, aveva chiesto garanzie ed ottenuto di controllare la loro condizione. Ma anche Theresienstadt fu solo una tappa verso Auschwitz. A gruppi vi furono inviati, alloggiarono in baracche speciali per famiglie, come gli zingari, e a intervalli regolari, come gli zingari, furono gassati per far posto ad un altro convoglio. Tutto questo fu perfettamente organizzato fino all'ultimo giorno. Si salvarono quei pochi che non credettero alle parole dei nazisti. Pagina 45.